diffuso così profondamente nella società, nessuno dubitava che istituzioni e sindacati, dubitavamo tutti, comunque vabbè. Si sperava che ci fosse una reazione endemica e una capacità di come dire, mettere in scacco la precarietà. La verità non fu così, non avvenne questo. Nel 2003 e nel 2004 quel collettivo Chain Worker si trasformò e cominciò a lanciare degli impulsi nella società e ad organizzare, come dire, un intervento nel mondo precario. Il mondo precario, come sapete perfettamente, è un mondo disgraziato, un mondo dove non ci sono diritti, non c'è conoscenza, dove i sindacati sono ombra, dove c'è una marea di luoghi di lavoro che non hanno come dire, nessun tipo di riferimento per ciò che riguarda la tutela e i diritti, anzi in questi mondi, nei mondi precari, vige molto spesso la logica della cultura aziendale, cioè i precari sono precari, ma attraverso alcuni processi di fidelizzazione loro sono convinti di stare meglio di qualcun altro e quindi credono nei valori dell'azienda anche quando l'azienda poi li lascia a casa, ci si dà molte volte detto, fondamentalmente. Questo processo di familiarizzazione è un modo come un altro per associare i valori. Nell'arco del tempo, per alcune condizioni fortuite, la verità è che cominciò ad arrivare una marea crescente di precari che si rivolgevano a quello che loro percepivano come uno sportello legale, che invece era un'agenzia di conflitto. La differenza tra uno sportello legale e un'agenzia di conflitto la spiego in due parole. Lo sportello legale è semplicemente qualcosa che tutela, a livello giuridico, lo sapete perfettamente, sulla questione dei diritti sul lavoro. La GDA di conflitto invece, quello che non è un sindacato, è un insieme, un pool, un insieme di persone che riescono a manipolare la comunicazione per fregare l'azienda. Questo era semplicemente la questione. Piano piano, nell'arco del tempo, questa non era la nostra attività principale, ripeto, noi abbiamo indagato il mondo della precarietà, sì, lo viviamo noi stessi. Comunque abbiamo cominciato ad indagare il mondo della precarietà per esercitare dentro conflitti, per creare, come dire, reti di solidarietà e di resistenza. Vi faccio un esempio, ad esempio negli aeroporti, un luogo dove i sindacati sono presenti, dove c'è anche una buona concentrazione del lavoro, dove c'è una massificazione in determinati luoghi. Si iniziò tutto nel 2005, la data precisa non me la ricordo, con 18-20 leggiadre fanciulle che arrivarono da Varese e via così, arrivarono da Novara.
C'era anche un uomo.
Si presentarono vestite benissimo, dovevano incontrare lui, erano vestite di tutto punto col tailleur, si presentarono alle porte di un centro sociale, il luogo più improbabile, a che naturalmente il centro sociale si accorge che spinge questa gente, cioè, perché l'effetto isolamento fa, dice mica nemiche, chi sono altri travestiti? Situazioni così. Allora cominciamo a lavorare con queste ragazze e ci mettiamo di tutto. Iniziamo a mettere in campo una strategia diversificata che cercava di capire qual erano i luoghi sensibili e qual erano i luoghi, come dire, del profitto degli aeroporti. Allora cominciamo ad invadere le sale VIP quando dovevano arrivare personaggi famosi, io consegno negli aeroporti, so come funzionano le sale VIP, cominciamo a fare dei piccoli cortei interni cercando di sapere non tanto chi era il tutore dell'ordine in quel momento, ma è stato difficilissimo che i sindacati spiegassero di questo, noi dovevamo sapere chi era in vacanza, perché dovevamo dire che avevamo un accordo con lui. Quindi siamo stati 3 ore a fare cortei dentro gli aeroporti mentre questi impazzivano. Comunque le ragazze in una maniera o nell'altra hanno vinto, c'è chi se n'è andata perché era schifata, c'è chi è rimasta a lavorare. La voce si è diffusa, loro sono state naturalmente trasferite per punizione nella Savona Malpensa a Linate e poi altri lavoratori hanno cominciato ad arrivare, fino alla settimana scorsa quando i 220 lavoratori, la gran parte del check-in di Malpensa ha vinto con noi, ha vinto la causa sul, come dire, sulle differenze retributive dovute a diritti pregressi insomma, è stata una bomba. In quel caso lì intanto siamo andati in servizi di bordo dove abbiamo vinto contro questo outsourcing, comunque questa cooperativa che lavorava, siamo arrivati a Torino alla Sagat dove ci hanno spedito una lettera, caro Sant'Ezzato, ragazzi, venire da noi e fare quel macello. E poi abbiamo cominciato a sostituire le tovagliette della mensa con il simbolo SEA e San Precario, che sembrava, adesso mi faccio vedere, questa era l'eruzione dove le ragazze si sono vestite da hostess e hanno invaso la sala VIP, questa era la tovaglietta, E non vi dico quando è arrivato il tipo per ritirarle. I lavoratori si lanciavano. Ne voglio una! Cos'è? E cos'è successo? Praticamente questo è il Kral, non si vede bene, è il Kral di Linate, è il luogo dei lavoratori intrasindacale di Linate. Sono stati banditi tutti i simboli sui precari, meno San Precari. Nel Kral di tutti i murali, se ce ne sono tanti, quasi che di poco, ogni cioè c'è un lavoratore che c'è un simbolo di precari. A Linate ci sono tutti questi murali, fatti da tutte le strutture sindacali, e è bandito ogni tipo di sindacato meno San Precari. Erano d'accordo dalla UIL. Non è che si vince sempre, d'altronde siamo smandrafatti, non ci paga nessuno, lavoriamo, ci facciamo un culo della Madonna, siamo stanchi, molte volte come dire, si prendono anche delle cantonate enormi, però anche quando si perde c'è uno stile completamente diverso. La battaglia nel call center è stata veramente una battaglia infinita, è stata poi la battaglia che abbiamo combattuto proprio fino all'ultimo sangue. Si è partito con la Vodafone, con Deco Strike, poi si è andato in Wind, poi in Omnia, poi si è collaborato con Data. Insomma, c'è stata una continuità di tantissimi lavoratori che hanno partecipato, come dire, a questi conflitti. Anche lì ci siamo inventati il Strike, le tovagliette, le colazioni col manager, facevamo cultura, andavamo col manager a fare le colazioni quando esageravano, si è rapito il dirigente, l'amministratore, uno, due, tre volte, insomma, tutte queste cose qua, questi lavoratrici non venivano pagati ed effettivamente altrove si è vinto una mazzata sui denti, anche perché erano una parte molto importante del proprio dispositivo, che erano poi entrati a fare agitazione con noi, e Omnia fallì, si decide di far fallire la società perché questa non avrebbe mai pagato i lavoratori, mentre ovviamente il sindacalismo in generale avrebbe voluto salvare una situazione salvabile. Però cosa accade? Pur crollando la cosa, il punto San Precario aveva l'exit strategy, invece di andare a chiedere i soldi d'Omnia, che tanto non ce li aveva, si erano già imbarcati in Svizzera, andata a pignorare direttamente i committenti. Cioè praticamente ha trovato un escamotaggio legale per andare a pignorare le aziende che avevano dei debiti con Omnia. Quindi i soldi sono usciti, almeno il pagamento c'è stato, più la cassa integrazione ed altro. In particolare, come dire, nel momento in cui il conflitto, e qua non si riuscirà a vedere il video, in particolare nel momento in cui il conflitto si faceva veramente duro ed effettivamente erano migliaia di lavoratori, come dire, avevano delle difficoltà a capire se l'azienda li stava prendendo per il culo o no, abbiamo cominciato a prendere il loro video aziendale di Omnia e a riscrivere quello che stava accadendo. Abbiamo preso il loro video aziendale con la loro voce che spiegava quando Omnia era una roba, commentato da Stella che diceva invece quello che sarebbe accaduto, fatte sulle spalle, questa integrazione si andava bene ed altri video. E ripeto, un video aziendale non ha nessun interesse per una persona che non è di Omnia, è stato visto 3.000 volte, i dipendenti sono 2.600, saranno visti anche i dipendenti, ma da quel momento c'è un senso che sono dei pedifrosi, perché stavamo sabotando l'immagine dell'azienda, avevano ragione, stavamo sabotando l'immagine dell'azienda. In Mondial, no, adesso vediamo se riusciamo a criticare. In Mondial invece, e qua stanno i limiti anche della nostra esperienza, adesso lo dico con molta sincerità, in Mondial invece ci sono stati degli altri lavoratori, Mondial Assist, come dire, questi lavoratori erano determinati.
Mondial fa parte del gruppo Alien, come Europass, soltanto che fa capo ad Allianz, che è extra, quindi al colosso si può dire.
Qua addirittura, proprio per dirvi i limiti, hanno resistito un minuto meno di noi, perché eravamo già pronti a cedere, perché avevamo tutti i cazzi nostri nella crisi. E via così si sono rivolti questi X lavoratori, abbiamo preso delle cantonate enormi, questo è il modo con cui si crea, come dire, c'è un modo con cui si crea il gruppo, questo gruppo si dà un blog che comincia a rompere il coglione all'azienda, noi facciamo saltare subito all'azienda per velocizzare le pratiche, che esiste un blog che parla male di loro, perché sennò ce ne accorgono veramente. Perché questi sembrano bravi, sono dei cretini, capito? Allora facciamo le colazioni per fidelizzare i lavoratori, per dirgli facciamo la colazione, io e te, più. Allora ci facevamo le colazioni. Allora non facciamo più le colazioni, poi a un certo punto proprio perché ci siamo accorti che fuggivano delle informazioni, che non eravamo abbastanza pronti. Mi ricordo una volta che stavo dialogando con lui e dicevo: guardate che noi non dobbiamo fare il sindacato, noi dobbiamo dare una risposta qualitativa ai problemi dei precari per dimostrare che contro la precarietà si può vincere. E qua stiamo facendo una figura di cioccolata e ci hanno chiamato il giorno dopo, hanno detto quindi. Cioè, due ore dopo.
Per farvela breve, perché sennò sostanzialmente eravamo un gruppo di lavoratori a tempo determinato, cioè non solo siamo riusciti a reintegrare i lavoratori a tempo determinato, Mondial da settembre ha convertito tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato. Quindi c'è anche i lavoratori che non avevano fatto causa, erano in capo d'azienda, con scadenza di contratto, adesso avranno contratti a tempo indeterminato.
E quindi non si parla, adesso la faccio breve, perché non si parla di 1, 2, 3 lavoratori, 5, 10, stiamo parlando di decine e decine di vertenze e migliaia di lavoratori. Allora, la prima cosa che deve essere tenuta in considerazione è che è una cazzata. Non è vero che la precarietà, come dire, crea una situazione che non può essere risolta. Anzi, assolutamente. La verità è che per una ragione o per l'altra, non voglio, come dire, mettere, non voglio, lo sapete perfettamente, per una ragione o per l'altra si è deciso di sacrificare un'intera generazione sull'altare della compatibilità italiana con alcuni parametri e con la competitività. E poi, dopo aver preso questa generazione, si sono prese le due generazioni dopo e mo' si stanno prendendo tutto. Se si fosse intervenuto radicalmente nella precarietà, Marzonio non faceva il galletto, non se lo scordava proprio. Adesso stiamo pagando, come dire, stiamo pagando proprio un arretramento. E ripeto, cioè, non è che facciamo gli agitatori di professione, perché quando è possibile tutti lavoriamo e quando siamo disoccupati siamo depressi. Allora, l'ultima slide su come si interviene sono degli esempi diversi, che abbiamo adottato strategie diverse, anche qua abbiamo i video, ma se non si sentono. Si è fatto tutta una campagna di supporto per i Justice Progenitor, vi ricordate la vertenza Houston dei 5.000 lavoratrici della pulizia che non venivano pagati da mesi? E al che siamo andati nella sede della ANS, i due gruppi, tutti i maschietti testosteronici, i gruppi che si nomina, e tutte le ragazze che si bene, lui a bloccare il consiglio di amministrazione della ANS. E il fatto è che lui doveva mandare, come dire, questo comunicato a Houston, in modo che si sapesse che noi saremmo tornati tutti di venerdì a fare questa cosa qua finché non si fosse risolta questa situazione. Questa è la cosa che dico con più orgoglio, perché una settimana dopo hanno vinto, e hanno vinto da $5 all'ora sono passati a 12, da un obbligo di 12 ore alla settimana che fai la fame, gli hanno dato un contratto da 30 e gli hanno dato $800 per nucleo familiare. Loro sono venuti qua e mi hanno fatto una festa, mi ricordo come è andata prima. A Monza invece, i monzesi ci raccontano che praticamente, diversamente, ci raccontano che nei cancelli del Gran Premio di Monza i migranti prendono €1,60 all'ora. E perché improvvisando ci presentiamo lì col collettivo Boccaccio di Monza e cloniamo lo slogan 260 in pista, €1,60 ai cancelli, prendiamo la statua del santo, cominciamo a fare un corteo di Monza dentro all'autodromo. A un certo punto si presenta il tipo della Liga e fa: chi siete? E io al figlio gli ho detto: guarda, ne prendiamo tante, è giusto, ma e gli faccio: siamo un bio sindacato, minchia, questo gira e torna dietro qua. Arrivano i carabinieri, si crea un casino totale. A quel punto ho visto nella loro incertezza la nostra sopravvivenza. Ho detto: qua noi siamo lì, a un certo punto arrivano, fanno: adesso andate di qua e di là e poi dobbiamo andare fuori dai coglioni, veloci. Corteino, ce ne andiamo, però il giorno dopo interpellanza provinciale, Montezemolo si è dovuto esprimere su questo ed effettivamente un miglioramento c'è stato, lì con un po' più di continuità si facevano faville. Sergio Canaro la conoscete più o meno tutti, era l'anagramma di San Precario, è il modo con cui abbiamo iscritto una stilista alla settimana della moda, e questi dovrebbero essere fighi, eh? Abbiamo presentato un book, abbiamo presentato Sergio Canaro, li abbiamo sbattuti contro San Precario, e quindi San Precario contro Sergio Canaro, siamo andati su TG3, gli autonomi vogliono rovinare la moda, i terroristi, così, e eravamo nella stessa stanza, facevamo i comunicati uno contro l'altro, la dico a quel punto, a voi siete mai, siamo usciti su 4 giornali, cinesi, cioè, abbiamo bloccato tutto e a un certo punto ci hanno fregato. Perché c'era una sfilata preparata su tutti i modelli della precarietà. Il problema è che avevamo montato un tendone, abbiamo speso una cosa del genere, poi a un certo punto la polizia si è schierata e non ci faceva più passare le modelle, quindi non ci siamo pronunciati. Un'enorme trattativa, adesso lo posso dire, è passato tanto tempo, è arrivato il tipo della Liga e fa, ma non è che avete registrato tutti questi processi? Cosa volete di cambio? E anche vi faccio, se rimanete schierati brutti brutti, ci fate passare, rimanete fino all'arrivo della stampa, non siete l'obiettivo di questi iniziativi. A parte che c'erano ancora dei tipi con sempre carattere di canaro che facevano le spostamenti delle lettere per capire. Comunque, alla fine la cosa va bene, poi ci chiedono di assistere, possiamo assistere alla sfilata, e vabbè, è iniziato questo percorso della moda che adesso sta facendo con l'università una ricerca su tutti i settori della conoscenza e via così. Il karaoke lirico anche qua c'era una cosa, cioè in tutta la vertenza dei teatri siamo riusciti a convincere i soprani della Scala a venire a fare un karaoke sul carro, è venuta una roba entusiasmante. Comunque, suore liriche, c'erano tutti, una manifestazione di panze, immaginate che c'era un cerco generale, tutti col canovaccio che cantavano, anche qua abbiamo i filmati, ma come dire, e qua niente, dove non odino le aquile, l'Expo è una cucina immaginaria, noi le chiamiamo le merci ad altissimo contenuto ideologico, che prima ancora di vendere prodotti vendono stili di vita, deformano il territorio, rovinano le vite. E abbiamo fatto un accordo col comitato Noestro e così, adesso stiamo lavorando molto sulla fiera che sarà poi il modello. Alcuni lavoratori di Bestiunio non venivano pagati da alcuni mesi, venivano pagati con alcune volte con dei voucher. Quindi durante il Salone del Mobile
stiamo parlando dell'intero servizio di stuarato della fiera, cioè tutti quelli che stanno ai tornelli della fiera fanno parte, cioè sono pagati con dei voucher, e la società, la Best Union, è la società che gestisce lo stuarato del 90% degli stadi d'Italia. Ed è ovviamente, cioè, gli azionisti vanno da parlamentari del PDL a parlamentari del PD. Ovviamente, quindi, cioè, gli interessi sono talmente trasversali che nessuno osa dire al suo
modello. C'è soltanto una
che sì, che fa da pure giusto per...
Comunque, arriviamo lì. Ci introduciamo nei tornelli, ci fanno entrare, perché poi quella che chiamiamo cospirazione precaria è questa, cioè i precari non si possono esporre ma hanno delle informazioni vitali o degli accessi vitali, perché anche quando siamo entrati anche la prima di Monza sul carro avevamo gli access che ci hanno dato i lavoratori. Il precario di solito viene fidelizzato, cioè crede all'azienda fino a un certo punto, cioè funziona come in amore. Tutto bene, il giorno prima mi tradisci, cioè ti odio. È un odio viscerale che nei sindacati non vedevano. Quindi sono disposti a tutto, con i canini. E così. Comunque tiriamo nei tornelli, blocchiamo la conferenza stampa, una cosa molto civile, gli hanno pagati tutti naturalmente e hanno promesso di non fare ritorsioni sperando che non si tornasse in fiera. Invece adesso ci hanno contato gli altri lavoratori della fiera.
Potete anche raccontare che cosa è detto l'amministratore delegato.
No, non lo raccontiamo.
Cioè,
No, questo è il mio bogatto, no. Allora, riassumendo come ce lo siamo immaginati, il metodo è occhiuso. Noi utilizziamo fortissimamente la comunicazione per, come dire, per mettere in crisi i meccanismi di profitto dell'azienda. Crediamo semplicemente, ma non è il marxismo, noi crediamo semplicemente che l'azienda è sensibile non ai suoi valori, ma ai suoi profitti. Non è una roba semplice, insomma. Allora, ci siamo pensati alla precarietà come un meccanismo di accumulazione, di espropriazione, diciamo così, ristrutturazione sociale e territoriale anche dei beni comuni, che tende, come dire, ad accumulare profitti anche quando non si cresce. In Italia è cresciuto in 10 anni dello 0,1% e il reddito, la percentuale reddito profitti e rendite si è spostata enormemente del 20%. In secondo luogo è una forma di nuovo vampirismo sociale, su questa cosa bisogna stare attenti. Vincono perché hanno vinto culturalmente, ci hanno messo 15 anni, hanno vinto culturalmente e ora ci stanno levando in Italia. Quindi i loro profitti sono la nostra precarietà. Noi la vediamo un po' così. Questo è, e qua sì, cioè ci sono le merci. Una volta c'erano le merci, si diceva. C'è la rappresentazione della merce, che è come dire quel cappellino immateriale che viene costruito come brand. La rappresentazione delle merci diventa un immaginario, quindi già fruite per dirla alla Nike, diventa un immaginario che si tramuta in un stile di vita, che va a deformare le relazioni tra persone, le cambia, che a sua volta deforma il territorio, che a sua volta viene ristrutturato per essere consumato e quindi si ritorna alla merce. Quindi invece di concentrare, noi abbiamo detto, perché se la merce è materiale di materiale, perché non far diventare anche il conflitto materiale di materiale? Certo, li facciamo i picchietti, facciamo manifestazioni, facciamo tutto, però diciamo che ce la prendiamo con l'azienda lavorando molto su questa roba delle immagini, cioè cercando di creare questo fenomeno di complicità tra precari che è il contrario della loro fidelizzazione e contemporaneamente di cospirazione, di aspirazione comune contro appunto i profitti dell'azienda. Non ce ne frega niente dell'azienda. Cioè, questo è il meccanismo attraverso il quale si produce valore. Questo l'ho preso da una slide di sempre canale, per questo te lo spiego. Il valore si produce attraverso l'interazione tra il momento della produzione e della creazione della vendita, materiale, cioè logistica, materiale di materiale, fondamentalmente. Tutto va nel costruire il brand, che assorbe valori immaginari e desideri, e poi si crea lo sfruttamento, il profitto che si va lì. E allora noi quando abbiamo fatto San Precario, San Piccanaro, la Medei, il karaoke lirico, noi abbiamo costruito dei meta brand, cioè dei prodotti che erano posseduti dagli stessi creatori, che abbiamo messo in circolazione pagando dazi anche enormi, perché potevamo registrarli, ma abbiamo deciso che qualunque cosa accadesse, quel cazzo di singolo, bene o male, doveva girare. Cioè, questa è la cosa, questo viene tutto dal, come dire, dai percorsi della libertà digitale, dagli hacker, hack meeting, è una cosa che abbiamo imparato, questa è, nel bene o nel male, questo deve accadere, con un'unica limitazione, partiti sindacati, quando le Fondazioni Comunisti Verdi, Comunisti Italiani, prepararono una legge di San Precario, la legge per il reddito di San Precario, che voleva evolvere a 20.000 famiglie in tutta Italia, cioè delle briciole ci si incazzò come delle iene. Ci disse non fatevi più vedere, facciamo una campagna che proprio non, o si parla di cose serie o comunque, cioè, come uscirne? Una volta durante la crisi finanziaria siamo andati sotto la borsa di Milano e come Martin Lutero abbiamo preso 95 tesi contro la precarietà, le abbiamo anche musicate, poi si sentiranno sopra. Per noi innanzitutto è conoscere la precarietà, queste 95 tesi, che sono bellissime, sono, io penso, magari immodestamente, comunque quando le sentite sarete d'accordo con me, se non siete d'accordo c'è comunque qua di fianco un bar, potete, cioè, sono la sintesi perfetta di quello che è la precarietà, in tutti i suoi aspetti, emotivo, esistenziale, visuale, esatto. Siamo andati lì, siamo entrati in borsa, abbiamo preso le 95 tesi. Interverrei
a dire una cosa, le 95 tesi sono una creazione positiva, ne abbiamo parlato, per esempio, se avrei aggiunto una cosa,
un mese, hai capito, il collettivo, un mese, si potevano fare magari sbagliati in due giorni, però comunque, no, sto scherzando, ma è stato un gran lavoro. Come uscirne? Alimentare l'indignazione, questa è un'altra azione che abbiamo fatto per un racconto, tutti santi, tutti stronzi, cioè bisogna capire da che parte stai, o sei un lavoratore o sei uno che stai senza andare troppo in là, però. Come uscirne? A creare cospirazione precaria, rimettere in moto i meccanismi, come dire, di complicità fra lavoratori, fra precari, trasversali, ed utilizzare le informazioni che danno questi precari per coprire l'azienda nella sua filiera del profitto, sempre che questi lavoratori vengano tirati in mezzo. Questa è la credibilità, e se è un meccanismo di credibilità, non c'è niente di nuovo, non c'è niente di nuovo in questa roba qua. Questi li facevano gli WW, cioè il sindacato è nato così, il sindacalismo è nato come pratiche per intaccare i profitti delle aziende. Quando ha funzionato ha dato delle strutture omogenee il sindacato, come dire, l'opera del sindacato è dovuta essere recepita dalla società, pensata alle mutue, pensate allo statuto dei lavoratori, ed è diventata istituzione l'opera del sindacato. Peccato che poi c'è l'elemento di corruzione, questi stanno a difendere più il proprio di loro, e c'hanno ragione, perché la precarietà è brutta. Andare a lavorare a 55 anni deve essere un inferno. Comunque, spero di mettere all'entrata.
Soprattutto per chi non ha mai lavorato.
E soprattutto per chi. Abbiamo anche lanciato questo esperimento, ma non c'è detto la pompa finanziaria. Questa a Milano ha fatto facendo, poi abbiamo collaborato con i livornesi, con i romani, ma è stato difficile perché abbiamo stampato 120.000 copie, diversi numeri. Abbiamo ripreso siti, ci siamo messi insieme con lo sciopero dei giornalisti, che anzi ci ha appoggiato di brutto, e abbiamo cominciato a fare delle campagne di advertising pesantissime, pesantissime. No, no. E l'aggressività di questa comunicazione, che era efficacissima, il fatto che comunque doveva essere sostenuta politicamente, ci ha messo molto in difficoltà. Ma questo si poteva, quando sono finiti i soldi, però Qua una famosissima pubblicità con quel manifesto, cioè non ci parla più. La CGL, c'era la pubblicità, paladini dei precari, una roba del genere, ci fingeremo paladini dei precari, continueremo a non fare nulla per loro, puoi contarci. Il manifesto che naturalmente gli abbiamo mandato perché sapevano che stavano di più cose, con noi l'ha pubblicata, con un'altra tra l'altro, c'era Vodafone con Data e Wind con un fungo atomico che diceva per 30 denari lo farebbero. Figurate l'esternalizzazione. Niente, cioè casino, lettera, Wind, poteva essere una bella battaglia, ma si sono tirati indietro. Poteva essere un modo per rimettere, come dire, al centro un problema, che il problema c'è, insomma, non è che... Questo è anche uno dei motivi per cui siamo stati qua, Welfare for Life. Noi pensiamo che sia necessario ricominciare a parlare di reddito, di diritti nel lavoro e oltre il lavoro e di, come dire, cittadinanza e anche di un sistema di servizi. È iniziato un percorso importantissimo, che naturalmente non si tratta nessuno, però un percorso veramente importante che ha portato anche questi stati generali. Abbiamo cominciato a sentire tutte le parti in causa, operai, migranti, abbiamo cominciato a sviluppare una proposta di welfare metropolitano che, attenzione, non è dateci i soldi e basta, che ci siamo immaginati perfettamente interagendo col sistema della precarietà per come lo conosciamo qua in Lombardia. E questo, dopo 6 mesi, mi viene la pelle dopo pensare quanto tempo ci è passato, dopo 6 mesi ha messo d'accordo tutto. Ed è una piattaforma applicabilissima che anche con un minimo di finanziamento andrebbe a scardinare il meccanismo della precarietà, perché la precarietà è il dato, bisogna inserire, come dire, una maniera per far sì che questo ricatto venga disincentivato, che si crea che il lavoratore possa scegliere, dice minchia mi fai lavorare così col cazzo, io me ne vado, prenderò 700 euro per 10 mesi, perché la scelta si trasforma in rifiuto e quando dici no, io ho queste condizioni non ci sto, puoi anche dire però ti faccio la controproposta, perché se no. E questa è la tematica di altro workshop. Noi abbiamo, come dire, lavorato sulla comunicazione, non vi posso far vedere i video, chi li ha già visti sa, sono tutti, sono tutti molto lavorati molto bene e spiegano molto bene queste tattiche che mettiamo in campo, adesso magari poi le facciamo vedere stasera all'iniziativa. Noi lavoriamo nella comunicazione molto, nell'elaborazione delle informazioni che i precari ci danno per andare a coprire il profitto dell'azienda, perché pensiamo che questa sia sempre la strada. Diversamente, adesso scusate mi sono dilungato molto, diversamente invece ad esempio su Facebook siamo completamente inerti, cioè veniamo dai percorsi di Select Meeting, da tutta l'aristocrazia hacker, abbiamo, come dire, cioè praticamente c'è gente che ci è interessata forse di Facebook, di Google, cioè c'è l'intellettualità, cioè ci sono, cioè voglio dire, adesso non dire, ci sono i massimi esperti della comunicazione in questo momento, però di fronte a Facebook noi non abbiamo compreso la cosa, ci siamo fermati, si è aperto un dibattito che è durato altro che un mese, che continua a durare, e la parte più precaria del nostro collettivo ha detto, oh ragazzi, cioè guarda, in seno al popolo non è che possiamo essere schizzinosi, c'è Facebook rappresenta una mentalità, cioè andiamo a vedere cos'è, e altri resti, comunque. Da tutto questo e da altre cose che non so spiegarvi perché sono tediose, è venuta l'idea di contattare Franca o Lucchino e via così per capire un attimino come avevamo creato, come dire, le mobilitazioni dei nuovi dei attraverso l'utilizzo.
Anche perché c'è pochissimo precario.
Sì, ma questo non...
No.
Cioè, c'è più che niente
precario.
Stop, scusate per la lunghezza.
Incrociate le varie battaglie dei precari della scuola dell'estate scorsa. Io ho curato la parte del web del 9 dicembre e non solo, quindi sono stata responsabile web fino al 5 dicembre e ho curato tutto quello che è stato più che Facebook, il rapporto con i blogger e social network diversi da Facebook. E innanzitutto sono contenta di essere qui perché ho scoperto sentendo lui che sono una precaria ad onore, me lo dovete dare. Perché ora vi spiego, il Lobby Day è nato nel lontano agosto del 2009 ad Arezzo, e vi spiego perché. Innanzitutto faccio un passo indietro, c'è stata un'evoluzione dell'informazione da alcuni anni a questa parte. Prima avevamo i blogger come voi sapete sono nati negli anni 90 in America, poi si sono diffusi un po' dappertutto, come diari personali dove le persone esprimevano ciò che pensavano o della propria vita privata o di argomenti utili o di politica. In Italia questo fenomeno dei blogger verso gli anni 2000 si è connotato notevolmente, l'esempio più grande è il blog di Beppe Grillo, che è diventato un vero e proprio opinionista, no? E qui però a seguire ci sono state una serie di persone che si sono introdotte. Quali sono stati gli eventi più importanti che hanno fatto sì che l'informazione a un certo punto diventasse circolare, cioè dalla carta stampata, o dalle più grosse testate online, dalla carta stampata, Espresso, Repubblica, tutto quello che volete, a un certo punto c'è stato interesse per ciò che veniva scritto nel web. Addirittura nel 2008 la cosa inizia con un fatto che riguarda Di Pietro. Le famose, cioè c'era stato un affare nel Veneto che conoscevano solo nel Veneto, è un blogger di quella zona, adesso non ricordo esattamente, chiedo scusa, ma non ero preparata a sapere che c'era la connessione, perché sennò vi facevo vedere la notizia, qual era. È stato prima detto che la carta stampata ha ripreso una notizia lanciata da un blogger, cioè la concessione di appalti a una persona che poi era colui che aveva difeso Di Pietro in alcune cause. E da lì, questo è il primo esempio in assoluto, perché io ho seguito questa cosa per altri motivi, per motivi di studio, è il primo esempio in assoluto. A maggio 2009 abbiamo l'esempio più eclatante, addirittura Repubblica cita un blogger che contesta una notizia e da lì nasce un dibattito anche su Repubblica Online, e questo è il secondo evento più importante. Dopodiché, strada facendo, e ora vi spiegherò anche dall'agosto in poi, c'è proprio una, diciamo, il circolo dell'informazione si completa totalmente. Se prima il blogger, colui che scriveva opinioni anche politiche, facendo riferimento a notizie pubblicate dai media anche online, quelli principali, oppure usava il link a Repubblica per completare le proprie tesi oppure per contestarle, si arriva proprio al fatto che le grandi testate citano i blogger. Questi sono i due esempi che ho citato, dopodiché diventa un fatto normale, che col Lobby Day diventerà totale. Quindi Repubblica che cita la pagina Facebook che cita Repubblica, si completa il ciclo dell'informazione. E questo è l'elemento fondamentale del successo della sequenza di informazione che ha portato al grande risultato del Nobel Lobby Day. Allora, agosto 2009, ad Arezzo ci sono i precari della scuola che scoprono che di lì a 15 giorni non avranno più il posto di lavoro. Vanno le sedi sindacali, siamo a Ferragosto, le trovano tranquillamente chiuse perché questi sono in ferie, giustamente, da agosto ci sono le convocazioni, i sindacalisti della scuola che fanno, vanno in ferie, no? Giusto? Allora si rivolgono a me perché mi conoscono per via del blog e per via del t-shirt, di cui sono altamente ammalata. E niente, facciamo una riunione in uno scantinato simile a questo e nasce un'idea. Allora un'idea, il presente rimane senza lavoro, rimaniamo senza soldi, rimaniamo in mutande e facciamo la manifestazione in mutande. Facciamo la manifestazione in mutande e abbiamo i vestiti, gli altri che passano. Però con un trucco. Diamo la notizia alla stampa, quel giorno noi siamo, ve lo dico sinceramente, eravamo in 25, me compreso, che non sono la segretaria. Giornalisti c'era stata una quarantina, sembravamo star di Hollywood, però avevamo fregati perché le mutande c'erano, erano sopra i pantaloni. Addirittura avevamo cucito, perché c'era una tecnica sarta, avevamo cucito i pantaloni tipo stile 800, proprio i mutandoni quelli tutti arricciati. E questi sono rimasti malissimo naturalmente, perché sono detto a noi dei precari non ce ne frega niente. Noi siamo venuti perché volevamo vedere le belle ragazze in mutande. Ma noi lo sapevamo, per questo abbiamo fatto questo. Morale della favola, dopo due ore l'ANSA pubblica notizia che ad Arezzo 90 precari della scuola erano in mutande e lì cominciano i primi ragionamenti. Chiaramente io mi sono guardata bene da solo due notizie, perché sappiamo che eravamo 25. Poi la cosa è stata ricordata dall'ANSA, passa da altri, ma soprattutto passa nei blog, nei siti dei vari precari di tutta Italia. E nel giro di poco la cosa si diffonde. C'erano anche in quel periodo, devo dire, notizie ben più drammatiche dei precari successi a Siracusa, c'era lo sciopero della fame a Pescara, una coppia che faceva lo sciopero della fame. Però cosa è successo? Io ho cominciato a... Sì, infatti c'erano vari episodi. Cosa è successo? Io pensando questa, vedendo cosa era successo, come si era propagata la notizia e si era amplificata addirittura sulla consistenza numerica dei manifestanti, ho cominciato a scrivere, in parte mi scrivevano già perché ripeto era molto conosciuta, il mio blog è diventato il centro di pilota dei precari della scuola. Io pubblicavo il bollettino di guerra, a Salerno mi diceva siamo sui tetti e io mi dicevo bollettino di guerra numero uno, Salerno sui tetti. Padova in mutande, bollettino di guerra numero 2, a Palermo sono mutande. E quindi diciamo il blog è diventato il punto di questa circolazione delle informazioni che da una parte dava forza a chi magari era diciamo, in giro sui tetti, diceva guarda che in altre parti d'Italia sta facendo questo. E quindi diciamo, si propagava la protesta ed era un momento di forza per tutti coloro che venivano alle elezioni. Nel frattempo, ora devo fare un inciso, ma sarà un inciso tecnico, non entriamo appunto nella questione, ho conosciuto Precario Sanno, chiamiamo così, il clone di San Precario. L'avevo conosciuto ai tempi delle scorribande sulle pagine Facebook aperte del 2005 a Torino, non so se vi ricordate, gennaio-febbraio del 2009, a un certo punto sono aperte delle pagine che leggiavano le mafiosi. Allora anche lì ci si dava appuntamento, non so, domenica mattina andiamo tutti, ci scriviamo, ci mettiamo il foto di Falcone Borsellino, ci mettiamo i filmati di Pastacco, eccetera, eccetera, tutti contemporaneamente, e poi ci troviamo, no? Facevamo queste incursioni, oltre naturalmente a segnalare il gruppo, la pagina in modo che fosse chiuso, e in quel periodo appunto ho scelto Precario San. Precario San mi contatta dopo aver visto la faccenda dei precari mutante, e ci mettiamo d'accordo di fare questo Maggio del Militei. Il Maggio del Militei è stato il 5 settembre 2009, è stato organizzato in 5 giorni e lì abbiamo giocato di sorpresa, nel senso che la gente ha protestato, ha fatto i quartelli, ha fatto i presidi sotto le prefetture senza chiedersi chi aveva organizzato. Cioè non avuto il tempo, ma che sindacato è stato? Non ho avuto il tempo di farlo perché è stato un grande successo. Ci sono state diverse manifestazioni in due persone, in 5 giorni. Lanciato sul mio blog il 1 settembre, chiedo scusa, c'era anche un'altra cosa molto importante, avevo creato un logo, che avevo fatto un grafico della mia scuola, dove c'era un filo teso di mutande, come quelli che c'è, a spirale, che era il simbolo dei precari mutande, no? Dopo due giorni che ho pubblicato sul mio blog la notizia che il 5 settembre ci sarebbero stati presidi sotto tutte le prefetture d'Italia, presidi che peraltro sono trasformati in vere e proprie manifestazioni, vedo il logo del precario mutante sul blog di Sanno, che propaganda la notizia. E di lì tutta una serie di personaggi politici e sindacalisti che avevano ripreso questo logo. Ora non mi ricordo nemmeno più. Niente, quindi diciamo che è stata un'ulteriore conferma della potenza e della forza di questa circolazione di informazioni che è andata dai blog a Facebook, a tutta una serie di ovviamente sono stati presi anche dall'ANSA e così, l'avete fatto digitale addirittura all'ANSA, come sapete non c'è di stampa che viene meno schierata. Brevemente, saltando qualche passaggio, il Maggio Mini-Day del 5 settembre è un ottimo risultato considerato i tempi e i modi con cui è stato realizzato. Andiamo avanti nel tempo, a un certo punto siamo ai primi di ottobre. Ai primi di ottobre Casini e Bossi lanciano, allora come ora, l'idea di elezioni anticipate. Io scrivo Precario San e dico che si fa, ci si prova. Lui non mi risponde, poi il 9 apre la famosa pagina, la manifestazione, e lì riparte tutto il materiale. Dicembre, perché era tre mesi dal 5 di settembre, cioè il 5 non è assolutamente casuale. E di parte tutto. Allora,
no, tu vuoi dire cosa? No, c'è l'interpretazione che il 5 di dicembre non è. Il 5 ricorre.
Ah, no, no, questo è lo dico io perché eravamo in due, il 5 dicembre perché era tre mesi dal 4 di dicembre. Ed ora vi voglio sfatare un mito. In molti, dopo il 5 dicembre, hanno scritto che il Nobel per l'idea è nato su Facebook, è nato tutto su Facebook. È vero che è nato su Facebook, sfruttando quello che vi ho spiegato prima, la circolazione dell'informazione per cui Repubblica, tutte le altre listate, poi hanno detto ma è nato un gruppo che vuole la manifestazione nazionale per i militari dello scontro. È vero che è nato lì, ma non è questo. E vi spiego perché. Facebook, cercherò di spiegarvelo abbastanza, insomma, con termini abbastanza semplici, però se ci sono delle domande voglio poter fare, se, o se dimentico qualcosa, perché è tutto possibile. Facebook è ottimo per lanciare delle parole d'ordine, che ovviamente devono essere buone, cioè devono contenere sia la mission, cioè cosa vuoi tu realizzare, sia avere la capacità di invogliare le persone a seguirti per la mission. Quindi non è semplice dire tutto ciò in massimo, non so quanti caratteri, adesso non lo ricordo nemmeno. E quindi già, prima di tutto il messaggio deve essere ottimo, quello della pagina. Poi, dopo aver identificato la mission, la pagina di Facebook. La pagina di Facebook è fondamentale, non il gruppo, non il profilo, perché la pagina? Perché la pagina ha degli status. Status che devono essere nella giornata il minimo numero possibile, perché sennò la gente si confonde. Gli status devono indicare tu perché vuoi percorrere quella strada, quindi in certo qual modo la persona trova, diciamo, la segnaletica per arrivare dove vuoi tu, no? Vai di qui, vai di là. Ma al tempo stesso tu puoi usare la pagina per capire se stai facendo la cosa giusta o comunque se lo stai facendo nel modo giusto, come con il mi piace e con i commenti, ovviamente. Tu puoi calibrare e vedere se il messaggio che stai dando, se l'indicazione che stai dando è buona, o comunque rispondere ai facenti delle persone in quel momento, perché ho dimenticato di dire ovviamente che tutto ciò ha funzionato non solo per la circolazione dell'informazione, eccetera, eccetera, ma perché diciamo che è stato mandato il messaggio giusto nel momento in cui la gente se lo aspettava, perché la cosa fondamentale del Navy Day, e ve lo posso assicurare anche nei messaggi privati che ricevevamo, sono 5 anni che l'aspettavo. Ma cosa ci avete messo a farlo? Cioè, sembrava che la gente non aspettasse altro, quindi chiaramente è stata una eccezionale combinazione di ciò che era il desiderio, la stanchezza della gente di confronto della politica in generale e quello che gli è stato proposto. Mi sono persa. Ah sì, Facebook. Quindi lo status della pagina. Lo status della pagina è importantissimo anche perché per calibrare i propri interessi. Ripeto, non il gruppo, non la pagina. Il gruppo è utile per il settore organizzativo. È stato molto importante per noi avere dei gruppi nel momento in cui eravamo nel performance, per cui veniva lanciato un messaggio che tutti furono alla piazza e i gruppi sono serviti per organizzare le realtà locali al proprio interno, quindi mandare messaggi, non fare boom, si fa così con i tuoi. Allora, Facebook ha un grandissimo difetto, non riesce a entrare su Google. Se voi cercate una parola su Google, ma vi ritrovate il sito, trovate il blog. Facebook sì, vi arriva alla pagina nazionale perché aveva quasi 500.000 iscritti, ma comunque vi arrivano i titoli, non vi arrivano mai i contenuti, che possono essere contenuti nelle note, o nei post, o nei commenti. Quindi Facebook, ripeto, è servito per lanciare una idea, ma non è servito per farlo crescere. E questo ve lo assicuro io perché ho servito proprio questo settore. Per farlo crescere sono serviti i blog, in particolare quello di WordPress. All'inizio, subito, io ho aperto dei blog gemelli, erano identici e avevano come gli stessi contenuti della pagina, sia sulla piattaforma WordPress che quella Splinter, che Blogspot, tutte, le avevamo prese tutte ed erano tutte uguali, proprio per cercare di prendere i vari settori di blogger, perché ci sono, ogni piattaforma ha il suo genere di blogger. Ci sono i blogger di un certo tipo che vanno su WordPress, ci sono quelli che vanno su Splinter, e quindi con i tag dei vari post che mettevamo, i tag sono le parole calde, quelle che tu vuoi evidenziare, beccavamo tutti il pubblico di WordPress, tutto il pubblico di Splinter, eccetera. Google ama particolarmente WordPress. Se voi cercate certi nomi, i primi blog che vi appaiono, tra l'altro WordPress, vi ho citato tutte le piattaforme gratuite, però ama particolarmente WordPress, tanto che quando ho aperto il sito nobelesconidee.it l'ho fatto con un contenitore WordPress, quindi era un sito, un dominio regolare, però ho messo un contenitore WordPress. E tuttora se voi andate a cercare nobelesconidee vi appare il primo sito. E ho perso il filo un'altra volta.
No, ma è cioè, perché
non è
perché c'è uno quello con la camicetta scena lì, cioè, Madonna, via, dai, va. Questa è sabotaggio. E la Facebook serve, non serve per organizzare. No, questo lo devo dire, i romani, cioè, hanno anche sopra, si vedeva che sono qua, ma non si capisce bene per cosa.
Ah, sì?
Sì. Quello con la camicetta, questo con la maglietta rosa.
Poi evidentemente per la seconda volta che prendo il film, ma sono un po' stanco, ho viaggiato parecchio, vengo da Arezzo, sono arrivata ieri un po'. Evidentemente è contato molto anche il rapporto personale con i blogger, io conoscevo molti blogger, quindi lì ci sono stati gli inviti personali a pubblicare il primo appello famoso, e poi da cosa è nata cosa. Molto importante è stato, e nessuno lo sa perché è una cosa che ho gestito io e non è apparsa, un social network che oggi è caduto in ribasso, che si chiama Ok Notizie. Ok Notizie, infatti lo conoscono in pochissimi, è di Virgilio, è una piattaforma che un tempo era il ritrovo di blogger anche molto famosi, poi è scaduta nel tempo perché il giornalettismo, non so se lo conoscete, la testata giornalettismo ci ha fatto dei giochi sporchi. Cioè, dunque, che ne esiste, c'è una home page nella quale tu rimani, c'è un certo numero di voti, c'è un certo numero di commenti, c'è un algoritmo un po' strano, uno di loro, di questa testata, era nella redazione di Ok Notizie, insomma ha fatto dei giochi sporchi e cosa è successo? Che la gente si è incavolata e l'ha abbandonato. Però rimane un aggregatore di notizie che ha tantissimi utenti. Ad esempio un post sul mio blog ha raggiunto 15.000 accessi nel giro di 2 ore, cioè ci viaggia parecchia gente, anche se oggi è caduto in ripasso. E devo dire che Notizia ha avuto un ruolo importantissimo nella diffusione delle nuove idee, perché primo mi ha consentito di raggiungere i blogger che non conoscevo personalmente, secondo lì ci passa di tutto, ci passa anche lo studente 18enne che ci vuole postare notizia, la mia gatta ha avuto i gattini, quindi ci passa un sacco di gente, ma soprattutto anche molto variegata. Quindi ci passa la casalinga che vuole postare la crema di bellezza. Cioè, veramente è un po'. Non è tanto qualificante, però ci passa un sacco di gente e devo dire che Ok Notizie ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del nostro Scuola Idee. Poi l'ultima cosa che volevo dire, i messaggi, i famosi status o comunque i messaggi da lanciare, è bene che siano sempre piuttosto omogenei, perché la gente, la maggior parte, ma noi stessi, abbiamo un tempo di attenzione molto limitato, che non arriva al minuto, arriva ai 20 secondi. Molto spesso non facciamo nemmeno lo scrolling della pagina, leggiamo quello che si vede e nei social network leggiamo solo il titolo, i voti alla notizia. Se il titolo è forte e deciso, diciamo, stabiliamo che ci piace, anche se poi magari non c'entra niente con contenuto e successo, mi sono divertita anche a fare questa cosa perché, ripeto, lo faccio anche per studio, questo lavoro sulla comunicazione, e questo dimostra che la gente non legge, quindi gli slogan che vengono lanciati devono essere assolutamente azzeccati, se sono azzeccati la cosa funziona, e non solo, azzeccati anche con gli orari. Ora vi dico una cosa che vi sembra banale e ridicola: anche su Facebook un messaggio lanciato di venerdì sera non lo vede nessuno, perché venerdì sera i ragazzi escono, marito e moglie vanno al cinema, cioè ci sono degli orari precisi, un orario ad esempio favorevolissimo la domenica dopo pranzo, ma c'è questa ora, perché vecchi, quelli del nord che hanno già mangiato, quelli del sud che devono ancora mangiare, ecco voi ci ridete, però lo studio di queste, io mi sono dedicata, cioè io praticamente sono sempre computer acceso, vado a fare da mangiare, poi vado lì e controllo. Di mezz'ora in mezz'ora ti variano gli utenti in una maniera incredibile, quindi devi prendere il momento giusto e lanciare il messaggio giusto. Se vuoi parlare agli studenti, non gli scrivi di mattina, scrivi al 7 di sera, vuoi parlare a casa mia, scrivi di mattina. Quindi a seconda dei messaggi che tu vuoi inviare, devi studiare anche queste cose correlate anche alla situazione geografica addirittura, come vi ho detto prima, perché al nord si mangia a un'ora. Quindi lo studio di tutte queste cose, messo insieme tutto quello che vi ho detto, è stato il successo di lei. Spero di non avervi annoiato, forse ho dimenticato qualcosa.